è una serata questa particolare, abbiamo la gioia di avere fra di noi Giorgio Donini e di dialogare al programma che avevamo, stilato, programma che è sempre evidentemente un dover essere, quindi non siamo noi a farlo e noi a coinvolgerci, anche quindi a prenderci la libertà, se l'opportunità lo esige, di un arricchimento, ecco, di avere la presenza fisica e l'opera è come si ascolta una conchiglia, il senso capovolto nella medicina moderna che Giorgio Donini ha scritto nel secolo scorso, quindi già un libro vecchissimo, ma è più che vecchio è antico, e più che antico è attualissimo, una cosa che è impressionante. Anticipa tra l'altro non poche tesi di Massimo Recalcati che già abbiamo studiato e conosciuto al primo incontro. Ecco. Tipo per esempio il fatto che si va sempre più verso una psicologia fredda, si va sempre più verso una stanchezza, un esaurimento di energie, accettare tutto l'opposto di tutto, perché il conflitto implica vis roboris, ecco, la volontà di muovere, la volontà, ecco. E questo è in economico, per chi ha degli orticelli da difendere e crede che arroccarsi in essi sia il senso del vivere. Ecco, è un testo questo che è stato scritto da Giorgio Donini. A me funge anche il compito di presentarlo, gli ho chiesto delle cose, ma non me le dice, e quindi capite, non è facile cavar fuori da Giorgio Donini così delle cose sue. Ci penserete voi, che magari possiedete quest'arte. Posso dire che, ecco, leggendo il quarto, la bandella del testo, posso dire quello che c'è scritto senza dubbio, che è medico di famiglia, è psicoterapeuta, svolge attività didattica presso l'Istituto di formazione per psicoterapeuti relazionali e mediatori sistemici, ISCRA di Modena, ha collaborato con la cattedra di medicina di comunità e dello Stato di Modena, attualmente collabora con il corso di sociologia, questo attualmente, mi stava dicendo prima, è del 98, ecco, adesso non è più là a fare queste cose, benissimo, ma voglio dire, è un testo di oltre 400 pagine, è un testo molto denso, documentato, pieno di citazioni, pieno di anche di una bibliografia ricchissima, puntigliosa. Anzi, prima gli ho chiesto se era per un concorso di libera docenza, perché vi ravvisavo tutta una serie di caratteristiche che sono di chi scrive un'opera sapendo anche di sottoporla a un giudizio. Vabbè. Poi spesse volte chi scrive l'opera è superiore al giudizio di coloro che la devono giudicare, ma questo lo facciamo. Ecco, è anche molto bella l'immagine che c'è dentro, il titolo, come si ascolta una conchiglia. E l'immagine è una conchiglia splendida che è come l'orecchio che si svolge dall'esterno verso l'interno e come capovolta rovesciato. Ed è bella questa cosa, perché infatti sotto, nel sottotitolo, c'è il senso capovolto nella medicina moderna. Ecco. E quindi quello che lui sta facendo qui è senza dubbio come infilare la mano dentro alla pancia del leone e poi dopo risvoltarlo. Lo fa nei confronti della medicina ufficiale, che è un tema che percorre questa opera dall'inizio alla fine. E ne mostra dei limiti, ma strutturali. Dei limiti proprio gravi, mi verrebbe fin da dire. C'è una parte, per esempio, in cui, fatemi citare solo un attimo questa, in cui fa un'osservazione che mi verrebbe da dire inquietante. Dice a pagina 36, mi sono trovato imprevedibilmente di fronte a una grossa gatta da pelare. Mi sono accorto di non sapere che cosa porta a una guarigione vera. Cioè, fate voi, se un medico dice così, come si fa ad andare dal dottore? La domanda, Vabbè. Ma è che lo dice documentandolo, e la cosa interessante è questo: vera, una guarigione vera, perché noi forse non sappiamo neanche più cosa significhi una guarigione, non sappiamo pensare a cosa significhi una guarigione vera. Vabbè. Dice a pagina 37, la pagina dopo: non bastano conoscenze biochimiche farmacologiche, ma anche cliniche, no, non bastano per pormi terapeuticamente nei riguardi del nuovo malessere, che stasera si parla del malessere, il tema della serata, uno potrebbe dire che è un tema misero, è un tema magro, il malessere, Ma intanto il fatto di parlarne vuol dire che stiamo bene, stiamo relativamente bene, vuol dire che il nostro malessere lo abbiamo in mano, lo riusciamo a guardare. Questa è una cosa importantissima. Ah, devo dire una cosa, io non devo valicare da adesso una mezz'oretta, chiaro, perché altrimenti guai, non devo valicare la mezz'ora, quindi quando voi vedete che scade, è importantissima questa cosa, perché così, Dio santo, così valorizziamo la presenza fisica, perché è muto per lo più il malessere che ci attraversa. Cosa vuol dire il malessere muto? Sembra quasi una literazione. Vuol dire che noi non lo vogliamo vedere. Proprio quando ci lacera, ci graffia, proprio quando ci fa sanguinare, quando non ce la facciamo più, allora cediamo e ci rassegniamo, e tendiamo a renderlo muto, il malessere, a non guardarlo, a non auscultarlo come si ascolta una conchiglia. Dice infatti a pagina 39, parto già un po' avanti così, prendo, il malessere cozza contro l'ottusità dell'intellettualismo autoreferenziale del sociale puro. Chiedo bene, questa è una frase della mia introduttiva, adesso cito invece Giorgio, dice: la medicina scientifica, citazione, moderna, tende a sacrificare l'etica all'efficientismo. Ecco qua, per esempio, un luogo che stasera noi potremo proprio mettere sul tavolo. Ecco, questa relazione che è tra... Non, potete prendere note, perché io ne butto lì parecchie di possibili domande, perché il bello sarebbe che poi voi interferiste con Giorgio Dominio. Ecco. La medicina scientifica moderna tende a sacrificare l'etica all'efficientismo. E troppo spesso non è in grado di lenire la sofferenza che sta sotto al sintomo, così come la sofferenza senza sintomo, il malessere muto. Cioè, ci mancano fin le parole, perché è talmente diffuso, è talmente silenzioso, muto. Ieri sera alla CNA parlavamo di François Julien, vedo che alcuni c'erano, e parlavamo proprio di questo, per dire l'osso, parlavamo del fatto che la nostra ratio è una ratio che è interventista, che evidenzia, sottolinea, progetta, erige, colpisce, colonizza, mi dicendo, compie tutte queste operazioni. La nostra ratio non sa ascoltare il silenzio, non sa osservare ciò che non ha rilievo, ciò che non si evidenzia. Allora, quando il mio malessere scoppia, io vado dal medico, o dallo psicoterapeuta, o dallo psicanalista, o dal prete. Tutti sono nati prima dal prete, o quasi. Da sempre, voglio dire, da sempre. Poi dopo si va da... Ma è perché è già scoppiata la cosa. La pera era già patocca e si è staccata. Questo è il problema. Uno non vede il procedere delle stagioni, analiticamente, poi ne prende atto, non vede crescere il grano, dicevamo, non vede dove l'onda, dove il mare diventa terra, perché l'onda cambia sempre la figura, che è un gioco bellissimo stare in riva al mare e guardare dove arrivano le onde, perde, tanto ci si abbronza, ci respira lo iodio, non si pensa ad altro e si vede un gioco che è un gioco meraviglioso, e intanto si diventa metafisici, perché dove arriva la terra e dove inizia il mare è un bel problema, visto che non c'è il limite esatto. Ecco, c'è, come dire, un limite muto. Questo è il problema. Bene, allora, un altro tema che mi interesserebbe evidenziare è il rapporto tra, il sacro, tra bios e logos. Non mi dispiace questo titolo. Il sacro tra il bios e il logos. E percorre tutta questa opera un filo sotteso che è questo, torna quasi in modo, come dire, quasi con indifferenza il termine sacro, solo che via via aumenta e è sempre più prossimo al bio, al bios, al biologico. Bios e logos, capite che è un termine composto, è il mezzo, il sacro. Mi viene come da pensare che il sacro sortisca dalla capacità di ascoltare il bios per ciò che è, non per come lo viene classificato e catalogato, per com'è nella sua sorgiva, nel suo punto silenzioso, e che pure io sono, e che pure ciascuno di noi è. Il logos lo si conosce, chi non è ignorante come la smalta, qualcosa del logos lo sa, perché il logos è la nostra ragione, voglio dire, i linguaggi si frequentano, tanti linguaggi, ecco. Il logos sarebbe come la parte nobile, aristocratica, elevata, in evidenza, ecco. Noi puntiamo tutta la nostra educazione sul logos. Che cosa puntiamo sul bio, sul bios? Domanda. Ma che cosa puntiamo? Un fico secco? Chi conosce come si generano le proprie emozioni? Perché mi prendono sempre lo stomaco le emozioni? E non il ginocchio, faccio per dire. E perché ho questa inclinazione a patire di quella cosa o a gioire di quell'altra? Imprevedibilmente, dopo tanti anni che convivo con me stesso, vengo preso alle spalle da me stesso. Perché? Ma perché non sono educato al bios. Perché nessuno educa al bios. Attenzione, una tesi di questa testa è che neanche la medicina ufficiale ci educa a questo. Neanche la medicina ufficiale. È un bel problema. Eppure il mio genoma, eppure le mie cellule sono ricchissime in se stesse, sono piene di codici, sono piene di potenzialità. Noi siamo mille volte più ricchi di quanto non sappiamo, ma mille, e siamo soprattutto più sani. Ecco, il sacro lo vedrei in questa sorgiva legata al bios qua talis, ecco, prima che il logos se ne impossessi, prima che lo traduca. Il prossimo incontro sarà sulla traduzione, ecco, perché è una macchina da guerra che bisogna anche quella smontare per capirla. Ma è interessantissimo questo fatto di non partire dal mistico, non partire dal teologico, non partire dal metafisico a pensare il sacro, ma partire dal punto che non è zero, perché è qualcosa di più di zero, è un qualche cosa già ricco di elementi che inflettono in se stessi, perché una cellula vivente che si lega a un'altra ha un rapporto erotico, anche se non lo sappiamo, ha un legame, ha un'attrazione, c'è qualche cosa, c'è un raddoppio che non è un raddoppio economico, attenzione bene, non è il plus valore e neanche il plus profitto, eppure c'è del plus valore, c'è un valore in più che è il legame, che è il fatto che una cellula si lega a un'altra e diventa un organismo e così via. Ecco, di questi meccanismi, se volete fare domande a Giorgio Donnini, è l'occasione. Io le giro tutte, le giro. Ecco, quindi il sacro sarebbe ogni... Ecco qua, invece qua, ecco una frase che mi ha davvero colpito. E a pagina 42 la ho ritrascritta. Sto imparando a fare queste diapo, che devono essere sinteticissime, comprensibili, come che il sintetico sia comprensibile, ma sa, sono dei bei problemi. Comunque, sacro è ogni stratagemma della vita per non morire. E l'essenza del sacro, appunto in questa sorgiva intendo, quindi non dall'alto del logos, ma dal basso, ma è un basso, scusatevi, che non è gerarchico, se è chiaro, mettiamolo sullo stesso piano dunque, ma ci viene, vedete che come ci viene da esprimerci, dal basso della materia vivente che siamo, ma come dal basso, toglietene non ci sono più, capite il concetto, altro che dal basso. L'essenza del sacro è la lotta contro la morte e ogni inno di gratuità della vita. Ecco, la diapo numero 3, ve la leggo, perché ecco, avete visto questo effetto di sfuggente? No, un attimo, eh. No, è la prima volta nella vita, quindi guardate, eh. Non è male, eh. No, cioè, no, scusate. Il... Ecco, è proprio come dire, è proprio, no, è la ecco, ma...
È il divenire delle diapositive.
Proprio così, hanno anche loro, pian piano, in modo quasi indolore. Ecco, il significato più vero e più intenso della vita, il significato, il logos, è il significato. Il significato è sempre sul piano del logos, bene, della vita, consiste nel fatto che la vita non è altro che avversione nei riguardi della propria morte. O devo dire che questo è un pensiero che è stato il pensiero che mi ha fatto decidere di cambiare il programma e di mettere, perché non è mica più di un mese e mezzo che ho preso in mano sto libro, e l'ho divorato. Bene. È l'avversione nei riguardi della propria morte. La vita sempre, anche nelle condizioni più normali, è il valore più grande. Lo dicevamo ieri sera pensando alla filosofia cinese. I cinesi partono dalla vita, noi partiamo invece dal logos, dall'anima. Noi sacrifichiamo la vita per la salvezza dell'anima. E non sappiamo che forse l'anima, cioè il principio di animazione, è dentro la vita. È dentro la vita. E deve fare, produrre il benessere della vita. Bene. La vita sempre, anche nelle condizioni più normali, è il valore più grande, ma è il valore più grande proprio perché la vita non è altro che la opposizione ad una morte non scritta, non prevista dal codice. E qua è il punto che mi ha suggerito di evidenziare, perché torna queste cose nel testo, di evidenziare il tema del sacro. Cioè, il fatto che forse dentro alle mie cellule è scritta la vitalità, la pulsione a vivere, ma non c'è scritta la morte, non c'è scritta la morte. E quindi, attenzione bene, il fatto che non sia già data la propria morte, e quindi è tutta tra virgolette da vivere, e beh, questo produce quello scarto che è la cosa più importante. Che è il sacro, che perché bisogna essere radicalmente contro la pena di morte, contro la guerra che produce morti gratuite e così via. Perché? Ma è evidente il perché, perché non è scritta la morte in nessuno di noi, e quindi è del tutto da non mettere in conto. Devo mettere in conto la vita, devo continuamente premiare, eppure la morte parte con la vita, parte insieme, a braccetto, ma non c'è scritta. Ognuno ha il diritto di scrivere la propria morte, nessun altro può scrivere per l'altro la morte. Lì c'è del sacro, attenzione, lì c'è dell'originale, c'è dell'unicum, c'è dell'eccezionale, lì c'è del miracolo, che noi siamo vivi è un miracolo, poi se uno crede che sia ovvio che lui sia vivo, buon per lui, per me è un deficiente, uno che dice... non dobbiamo darci per scontati, se non vogliamo che il sistema ci dia per scontati, cioè ci metta in sconto, saldi di fine stagione. Bisogna che noi non ci presupponiamo mai, non possiamo presupporci. Ecco. Ancora, va bene. Quindi è evidente che l'essere si dona gratuitamente nella vita, con il suo timbro, con il suo ritmo, con la sua voce, che ogni volta sono timbro, ritmo e voci uniche, e voce unica. Ogni volta è un unicum che si gioca, ecco da dove nasce il sacro, E c'è dell'inaudito. Quindi questa conchiglia che noi adesso ci dobbiamo mettere ad ascoltare, che è poi il nostro essere, che poi è essere vivi del nostro essere, è quello il miracolo, questa lotta. Lotta che è il rapporto al magma indistinto da cui veniamo e in cui torneremo. Quindi attenzione bene, proprio perché noi veniamo dalla indistinzione, torneremo nella indistinzione del tutto con la T maiuscola, è ovvio che è un miracolo il nostro esserci. Bene. Allora, come mai, se è un miracolo vivere, noi organizziamo un sistema di vita così penalizzante la vita, così malessente, che produce tanto malessere? Ecco, io avrei individuato 5 luoghi tematici. Ce ne sono altri 100, evidentemente, è tutto gratuita questa operazione di mezz'ora. Bene, il malessere e sordità sarebbe il primo punto. Vita ed esistenza, il simbolico sociale. Ecco, un altro tema incredibile che percorre questa opera è proprio quella che riguarda il simbolico. Tema filosofico, questo per eccellenza. Tema del logos, sembrerebbe, per eccellenza. E invece ho imparato, leggendo questo libro, che anche le cellule hanno dei simboli e si comportano in base a una loro simbologia. Questa è una cosa, per me, stuporosa. Ecco. Che là dove io non so dar parola, agisca il simbolo. Quando il simbolo, da Platone in poi, la simboleia è la messa insieme dei logoi, accidenti, e delle volontà. I liberi cittadini, quando decidono un principio, perché democraticamente lo hanno deciso e messo ai voti, diventa simbolica quella. Cioè, nessun singolo si può permettere di dire la legge la faccio su una misura, ad persona. Ma sei pazzo? Ma no. Allora spezzi tutto l'ordine simbolico. Tutto l'ordine simbolico. Ecco, allora attenzione. La cosa incredibile è che anche il biologico ha la sua simbologia, non solo, cioè, si dice in molti modi, quindi, è simbologia. Andando via stasera uno potrebbe portarsi dietro 3 guinzaglietti, sono 3 cani, uno è il simbolico del sociale, su quello non c'è dubbio, è continuamente presente. Ci gridano sempre gli stessi messaggi per lavorarci le cellule plastiche della nostra sottocorteccia, in modo tale che noi proprio pensiamo così. Ecco, sono quelle, come dire, sono, è il simbolico, devi consumare primo, devi produrre secondo, consumare, produrre e soprattutto pensare poco a ciò che è umano. Oh, sempre meno, sempre meno pensare a ciò che è umano. Sempre meno battersi, ed economico, ecco, sono 3-4 messaggi, non sono mica tanti quelli del sociale, con tutta la multiformità dei modi in cui ci vengono, evidentemente, mitragliati. Poi c'è l'altro simbolico, che è il simbolico filosofico, religioso, il simbolico estetico, e via dicendo, del logos, ecco, che ha avuto tutto un suo percorso, quando ancora la società poneva dei limiti al sociale, quando non era sbrigliato il sociale come un cane, un mastino assoluto. Oggi noi, forse pochi hanno pensato a questo iato, a questa graffiante spaccatura tra il sociale e la società. La società suppone che ci sia gente che si vuol bene, che si odia, che si ama, che si rincorre, che si coopta, che si vota, e via dicendo. L'abbiamo visto la prima sera con Recalcati questo, Ora invece non è più così, non c'è più l'arco baleno del desiderio, non c'è più lo scarto tra il desiderio, c'è il godimento pronto uso, godi e taci, godi e taci, accidenti, capite? Quindi il godi e taci che cosa è? Non è altro che il sociale senza società. Il sociale sta discreando la società, Quindi chi ancora ragiona in termini ideologici pensando ma la società, ma no, un attimo, bisogna proprio qua avere gli occhi molto sbarrati e aperti. Poi c'è questo altro modo di dire simbologia, c'è il simbolico biologico. Qua il problema è molto grosso, perché noi ci arriviamo col dente scoperto, con i nervi scoperti. Sappiamo che tutto il discorso del biologico lo ha fatto proprio il nazismo, il fascismo, il razzismo, cioè le ideologie più bieche in assoluto. In assoluto. Bene, hanno fatto proprio che cosa? La diversità è della pelle, del colore, della razza. Ora, bisognerebbe per un attimo sostare, esitare di fronte a tutto ciò, riaprire la pagina e ricominciare a pensare al biologico. Ce l'hanno scippato, attenzione, ce l'hanno scippato in un modo maldestro, neanche destro, perché sono tutti ideologici, no, maldestro, che è un'altra cosa, ecco, assolutamente maldestro. Pensare che io devo difendere ciò che sono nel mio bios è un punto sacro, quello, chiaro? Non è battabile, non è commerciabile, non è vendibile, non è scambiabile. La logica del mercato si deve fermare di fronte alle mie cellule, di fronte al mio genoma, che manco io so che cosa è, perché non me l'ha mai fatto pensare. Non mi hanno mai insegnato o non mi hanno mai instradato ad auscultare queste cose che sono molto più delicate e che noi siamo, attenzione. Qui c'è una seggiola, almeno per la signora. Prego. Devo volare. Ecco, sul simbolico sociale, ci sono alcuni luoghi che andrebbero sottolineati sul simbolico sociale, per capire un po' questa macchina. Bene, un punto molto, molto acuto, a mio avviso, di questo testo è la ricorsività della frammentazione quotidiana. Sono tre parole, ma è di una potenza, secondo me, questo pensiero, che va davvero pensata. Va davvero pensata. Su questa vi leggerei una di Apo. Eccola qua. La ricorsa. Scrive Giorgio Donini, il postmoderno è precisamente questa ricorsività quotidiana che, anziché elevare l'individuo o riscattarlo dalla sofferenza, dall'isolamento, lo frammenta, lo generalizza, riducendolo a microfunzione del sociale. Il meccanismo che viene descritto soprattutto negli ultimi due, nella terza parte, in modo proprio analitico, qua io sono dentro l'introduzione, come vedete, pagina, nota 1, pagina 14, benissimo. Qual è il meccanismo del sociale puro? È quello di battermi con dei messaggi sistematici. Mi entrano evidentemente nella parte più duttile della corteccia, che è quella delle cellule plastiche, che sono proprio quelle che hanno, come dire, due facce, una per recepire gli impulsi esterni, l'altra per trasmetterli poi dentro al cervello, vedere se sedimentarli, se acquisirli o no. Se l'impulso mi viene una volta, poi dopo c'è il tempo per pensarlo, io posso esercitare attività critica, distinguo, posso accamparli e via dicendo. Se invece mi viene battuto e così via. Oh, ci sono dei politici, scusate l'esempio, poi dopo lasciamoli perdere questi politici, perché ormai sono persi loro. Sono loro persi, Cioè non si sa più dove volgere lo sguardo, è una cosa davvero deprimente. Ma voglio dire, ci sono dei politici che da 19 anni, faccio per dire, 20 anni, dicono tre cose, quattro cose, sempre quelle, ma sempre quelle, e di continuo, e in mille modi, e in mille rivoli. Ma capite cosa significa questo? Questo, attenzione bene, questa è una violenza, si legge, se mai avremo tempo, in una nota più avanti, peggiore della dittatura. In che cosa è peggiore? Perché sembra morbida, sembra che rispetti la mia libertà, ma le mie cellule plastiche, anche quando non ci penso, prendono via via quella forma e la acquisiscono. Dopo noi pensiamo tramite queste cellule, perché noi pensiamo con le cellule della mente, della mente e del cervello. Il pensiero, il logos, che è così nobile, tocca, si incarna, è incarnato, è dentro queste cellule. Come un bimbo che ha avuto all'inizio della sua vita, quando tutti i generi si moltiplicavano, una frustrazione pazzesca, a lei continua a soffrire sempre, e le analogie sono infinite nella vita, perché ha quella sofferenza, ha le cellule plasmate secondo quella sofferenza. Oh, non si scherza mica, Qui guai chi, perché è intelligente, perché ha mille linguaggi, crede di poter, avere la puzzetta sotto il naso, si fa da questi discorsi, che sono invece penetranti, perché modificano il nostro essere, il nostro bios, ne va del nostro bios, attenzione, della nostra vita. Bene. E dice, infatti, l'individuo diviene allora asservito all'emergenza, alla riproduzione infinita del sociale, talmente disconfermato, non ha più né lui fiducia. Come? Totalmente disconfermato, quindi desacralizzato nella sofferenza e nella propria umanità. Non si scherza mica qui, eh? Ecco, un altro segue a ruota, evidentemente, è l'altra, l'eccesso di movimento e di stimolo. Noi crediamo di essere attivi, vivi, veri, a lei perché facciamo mille cose, siamo dinamici, un'azione dietro l'altra, una relazione dietro l'altra, tutte le sere una diversa. No. No, non funziona. Ho voluto, vedete, questa non è una diapo da proporre, l'ho fatta apposta. L'eccesso non è pienezza esistenziale. L'eccesso non è pienezza esistenziale. Cita Giorgio Donini niente meno che Nietzsche. O Nietzsche è all'origine di questi discorsi, eh? È una cosa meravigliosa questa. Sarebbe bello vedere, proprio con molta calma e garbo, in diverse serate, vedere come questi discorsi hanno un precedente di sensibilità, intendo, e di invenzioni di categorie mentali, ecco, e di decostruzione di meccanismi. Perché il grande decostruttore, innanzitutto, si chiama Nietzsche, nella filosofia contemporanea. Bene, anche prescindendo dal fatto che madre dell'eccesso non è la gioia, ma l'assenza di gioia. Ma scusate, ma se io sono in pace con me stesso, ma se io potessi auscultare la conchiglia che sono, porre orecchio alla conchiglia che sono, ma che bisogno ho di eccesso? Che bisogno ho di iperattività? Se sto bene con me stesso, ma dico, ma scherziamo, a quel punto non ha più senso l'eccesso. L'eccesso ferisce, graffia chi non è in pace con sé, chi non è in conoscenza, chi non conosce se stesso, ecco, chi non riesce neanche ad ascoltare se stesso. L'unica possibilità che ha il cervello mente di elaborare un proprio improprio è un gradiente idoneo di rarefazione, lo scrive benissimo, lo dico anche, perché davvero, se sentite, rilevo questa frase, l'unica possibilità che ha il cervello mente di elaborare un gradiente idoneo di rarefazione. Infatti il cervello dell'Homo sapiens lavora su dati fluidi e inerti, li manipola più o meno in blocco, in modo non rigoroso, fa intervenire il ricordo, il calcolo del tempo, cita Morin. Attualmente il magma mentale di frammenti informazionali è diventato talmente denso da impedire la fluidità cerebrale, poi una percezione esatta del tempo, nel miscuglio delirante tra passato, presente e futuro, quindi un pensiero autonomo e produttivo per la vita. Non siamo più capaci di questo, ecco perché siamo disorientati, ecco perché siamo davvero... peggio di un gregge, ma chi è che perché sopportiamo il malgoverno? Ma perché sopportiamo questo qualunquismo dilagante? Ah, ma certo, perché siamo incapaci di una fluidità mentale, cerebrale, che è quella che è presupposta perché uno abbia lo scarto rispetto al reale, per vederlo com'è, per auscultarlo com'è. E dice, in altri termini, l'eccesso non è pienezza esistenziale, poiché la vera pienezza, quella che appaga e acquista senso, lascia spazio al vuoto nel quale l'individuo connota e riconosce la propria specifica identità. Per sapere chi sono, io devo ascoltare il silenzio, frequentare il silenzio, prendere scarto, spegnere il televisore, anzi non accendere, ma spegnere, non accendere il televisore. Non è necessario che in casa io, facendo mille altre cose, perché magari uno studia come un deficiente, altrimenti proprio... No, ma non è, non c'è bisogno, ma mi sento solo, devi sentire, sei solo, oh ecco, un ultimo perché vedo che lei non me lo dice, ma siamo prossimi al tempo. Ah, benissimo. Ecco, un terzo punto è la frammentazione. Ecco qua, proprio qual è il meccanismo? La frammentazione psichica e lo smontaggio in particelle colonizzabili dai dispositivi dominanti. Ecco come agisce il simbolico del sociale puro. Come agisce? Non si tratta, scrive Donini, non si tratta più del fatto che l'informazione culturale, non potendo essere che rumore perturbatore nei confronti dell'informazione genetica, non è facile sto linguaggio, L'informazione sociale, quella che viene, tra virgolette, dall'esterno, dall'alto, cosa va a turbare? Va a turbare la mia capacità di mettere in rapporto, in sottocorteggia, con le parti più profonde del cervello. È questo gioco che mi viene interrotto, È questo gioco che stasera vorremmo provare, almeno un po', a fiutare e ad auscultare. Il rumore perturbatore nei confronti dell'informazione genetica, perché io sono una ricchezza di informazioni. Io dentro di me, ma non so neanche quante, ma non so neanche quali, tra l'altro. Fa sì che psichicamente in Homo sapiens vi sia tutta una parte che viene senza risoluzione di continuità, ridotta in briciole. È ancora il testo di Morel del 94 che cita. Ora, l'eccesso informativo pseudoculturale tende alla disgregazione totale della mente in pezzi regolari che possono essere rimontati secondo un disegno esterno che con la vita e la psiche umana non ha più alcuna attinenza, alcun interesse. Perciò il cervello agirebbe come, lo abbiamo letto prima, agisce per approssimazioni, per sistemazioni di paesaggio mentale, culturale, cioè, qua invece il sociale mi smembra, punto punto, mi particolarizza, mi parcellizza, e tutto questo, questa operazione fa sì che io abbia proprio dentro di me l'incapacità di intendere e volere con l'intelligenza che pure avrei. La verità è che non ce l'ho più l'intelligenza, Noi abbiamo forse, scusate se la frase suona male, ma chi pensa dice anche le cose spiacevoli. Noi ci sentiamo a volte più intelligenti di quanto non siamo. Fino adesso ho detto che siamo più intelligenti di quanto non sappiamo perché abbiamo tanti messaggi, ma la verità è anche quella opposta, La verità è che noi sottovalutiamo, credendo di essere intelligenti, di possedere linguaggi, l'analicità dello smontaggio che sta avvenendo dentro di noi analiticamente. È una cosa che allora citiamo il Manzoni, ma certo, il Manzoni. Siamo esuli di noi stessi, siamo dediti a una esulanza dentro di noi. Addio quindi simbolico, biologico, addio anima. Perché forse l'anima pitagorica, mi verrebbe da dire, l'anima più antica, la prima volta che in Occidente si è nominata il termine anima, bene, l'anima è l'anima biologica, attenzione, la sufficienza che ha avuto Platone nei confronti della filosofia, prima della sua e del suo maestro, connotandola pre-socratica, la sufficienza che ha avuto Aristotele nei confronti della saggezza greca, connotandola come i fisici, li chiama così nella metafisica e non solo. Ma come? Parlavano dell'anima, Pitagora, Anassimandro di Mileto, il filosofo che va a morire dentro l'Etna e il suo zoccolo di bronzo viene catapultato e diventato solo lo zoccolo. Era di Agrigento, Empedocle. Bene, parlano di amore e odio. Parlano di anima, ma è l'anima proprio che loro forse avevano ben chiaro che cosa sono i linguaggi biologici originali, parlavano della fusis, Bene. Noi invece abbiamo pensato che l'anima fosse tutta un'altra cosa e abbiamo perso questa dimensione, questa misura. Addio quindi anime, addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, il nostro paesaggio, il nostro paesaggio quello dove siamo nati, quello che siamo. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi familiari. Torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti a Dio. Noi stiamo dicendo addio di continuo al nostro paesaggio profondo, al nostro simbolico biologico, e questa è una cosa che converte a pensare, ecco. Se noi siamo così sospettosi, irascibili o addirittura anche biechi nei confronti degli esuli, degli emigranti, dei disperati che cercano di campare su questa terra rotonda, e che quindi, voglio dire, è di tutti perché è rotonda, grazie. Ciò che è tondo è di tutti, altrimenti non sarebbe tondo, avrebbe le forme dell'uno, dell'altro, del terzo, ma per i greci il tondo è perfetto. Perfetto, proprio perché perfetto, nessuno se lo può appropriare e dire è mio. No? Come chi dice il mio Dio. Ma cosa stai dicendo? Sei un eresiarca. O Dio è di tutti, oppure non è Dio. Grazie, non è mica più Dio. Sei tuo. Noi invece abbiamo fatto questo gioco, abbiamo fatto. Siamo appropriati di che cosa? Dei linguaggi. Crediamo di essersi appropriati dei linguaggi che ci assillano tutti i giorni, del simbolico sociale, e abbiamo perso il contatto con le nostre radici. Quasi che abbiamo parlato di radici, ma vedete che non sono mica radici, come dire, ideologiche, non sono mica radici che uno può, come dire, utilizzare, sono il proprio essere, punto, sono il limite del proprio essere. Se noi sapessimo che siamo esuli dentro di noi, e mi taccio, saremmo molto più ospitali verso l'altro. Incominceremmo forse ad ascoltare l'altro per capire, per ascoltare noi stessi. Forse l'altro ci aiuterebbe ad ascoltarci. Mi fermo qui, così diamo la parola. Questa era un'introduzione, tra virgolette, tematica, però come vedete ho voluto citare delle parti. Quindi,
Grazie Lorenzo. Ma questa presentazione mi ha colpito nella misura in cui ho la sensazione che allora, sono 12 anni fa, avevo forse le idee più chiare, nel senso che la biografia, che è essenzialmente una storia che ognuno di noi scrive di anno in anno, determina proprio dei cambiamenti, delle mutazioni profonde a livello psichico, per cui come si vedono le cose in una determinata fase di vita è molto diversa rispetto a rileggere le stesse cose successivamente. Per cui, forse avevo le idee più chiare, adesso non so esattamente cosa scriverei. E mentre Lorenzo parlava mi veniva anche in mente che se, non so, il mio paziente mi portasse uno scritto di questo tipo, io cercherei di capire il funzionamento della psiche, e all'interno di questo tentativo di interpretazione riuscirei a vedere, a sottolineare degli aspetti francamente patologici. Ci sono degli aspetti ossessivi, ossessivo-compulsivi, pensieri che ritornano, ci sono degli aspetti depressivi, ci sono degli aspetti schizofrenici, anche se comunque si tratta di un delirio strutturato. E mi viene in mente che la mia esperienza di quando studiavo, e ancora adesso di quando studio i testi di psicopatologia e di psichiatria, è una sorta di esperienza profonda che mi accomuna a molti colleghi che seguono lo stesso tragitto. C'è l'idea che spesso i quadri psicopatologici ti rimangono molto impressi a livello di corteo di sintomi, perché ti ci ritrovi. Per cui studi gli aspetti ossessivi e ti accorgi che tu sei un po' un ossessivo. Poi vai a studiare la schizofrenia e dopo un po' ti preoccupi e dici, ma forse sei dalla parte del terapeuta e hai scelto di essere terapeuta per non essere dall'altra parte. È una sorta di risparmio, oltretutto. E poi vai poi a vedere gli aspetti depressivi, le depressioni maggiori, e ti accorgi che non è un qualcosa che è fuori di te, è proprio qualcosa che qualitativamente ti appartiene. E allora cominci a riflettere su una cosa un po' strana, no? Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando dice che una persona in salute è colui che ha perfetti parametri biologici, una situazione psicologica in perfetto equilibrio e una situazione sociale che lo soddisfa, in realtà parla di una situazione totalmente irraggiungibile. Se non in termini puntiformi, certi momenti della vita che tutto sono preoccupanti perché sai che durano poco e dopo c'è il crollo. E allora viene da pensare che di fatto una sorta di idea di salute è semplicemente una sorta di complessità particolare all'interno di equilibri che presi singolarmente sono francamente patologici e che a un certo punto trovano una sorta di stranissima armonia dove una lacuna, un deficit da una parte viene compensato da una lacuna o da un deficit dall'altra parte e trovi una sorta di equilibrio che è un aspetto abbastanza magico che non è neanche interpretabile a livello razionale. Mi da pensare di fatto che noi fondamentalmente siamo dei sistemi caotici. All'interno di questo caos, tutto sommato, la sensazione di insicurezza che pervade la vita in maniera apparentemente paradossale, più vai avanti nella vita, più quasi diventi insicuro, più quasi diventi scarnificato, più quasi scrivi un librone di questo tipo e dopo 10 anni ne scrivi uno così e dopo un po' ne scrivi uno così, perché presumibilmente la vita per sua natura è un enorme processo di semplificazione e scarnificazione, essenzialmente di essenzialità. Siamo essenzialmente sistemi caotici, effettivamente. Provate a pensare tutte le volte che ci alziamo al mattino, questa idea un po' utopica di identità e di unità all'interno della quale dovremmo avere un progetto quotidiano ben preciso, ma in realtà all'interno di noi convivono tanti piccoli sé, estremamente frammentati appunto, dove un sé a un certo punto ha determinati desideri, determinate progettualità, e vorrebbe stare a casa, nel suo deporre, e un altro invece viene richiamato ad una sorta di dovere verso l'esterno, e un terzo è occupato a sognare quello che vorrebbe della sua vita, e un altro è occupato a pensare e a rimembrare tutto quello che in qualche modo ha avuto un significato nel passato. Tutto questo caos, che di per sé presuppone una difficile interpretazione di come può funzionare, di fatto funziona, tramite uno strano orchestratore, che presumibilmente ha a che fare con il discorso che diceva prima Lorenzo, del simbolico, del sacro. Quando faccio un po' di attività didattica con gli psicologi in formazione, lo psicoterapeuta in formazione, in genere molti e quasi tutti hanno delle strutture interpretative abbastanza chiare e anche abbastanza complesse di quello che è la psiche. Ma quando a un certo punto uno si pone un problema a monte, che cos'è la psiche e dov'è la psiche? Le situazioni sono estremamente più complesse. Cioè la psiche è un qualcosa che è dentro la testa, è un qualcosa che è nei visceri, che è nel cuore, è un qualcosa che è confinata dentro di noi, è qualcosa, come diceva zio, che invece a livello periferico e in qualche modo è connessa con quello che veniva definito io pelle. O è qualcosa che a un certo punto nasce dell'incontro dal corpo mio, bios mio, e il mondo. È lì in mezzo. Perché se lì in mezzo si creano delle particolari possibilità di riflessione. Perché se la psiche è un qualcosa che non è una mia produzione autonoma, ma è qualcosa che nasce nel momento in cui io incontro il mondo, il mondo e i suoi linguaggi cominciano ad avere una grossissima importanza. Sia il mondo che io immagino a livello rappresentazionale che il mondo che io tocco. Ora, questa idea di un sociale che è totalmente svincolato da quelle che sono le radici umane, si è emancipato, per così dire, dalle radici pure che avevano una sorta di aderenza all'umano, per diventare una realtà totalmente autonoma, totalmente svincolata, totalmente virtuale, questo ha delle ricadute che possono essere molto importanti a livello proprio della psiche individuale. Inizialmente quando pensavo un po' questo ero un po' arrabbiato verso questa sorta di sociale, no? Quasi che ci fosse la possibilità di dare una responsabilità etica a questo mondo. Ma in realtà questo particolare mondo non è che sia morale o immorale, semplicemente è amorale, perché è totalmente svincolato da ogni idea di uomo e quindi ogni categoria etica. È qualcosa che ha una ricorsività, che come un'autonoma, come una macchina estremamente sofisticata, persegue solo una sua autoespansione, all'interno del quale l'individuo in quanto tale è un'esternalità per quel che riguarda la sua emotività, ma deve essenzialmente funzionare. Infatti il mondo sociale tende a riconoscere a livello di malessere essenzialmente il malessere che in qualche modo ostacola questa sua autorecursività. Quindi invece non si preoccupa affatto del malessere muto, del malessere che invece permette una perfetta aderenza e una perfetta modalità di consumo, produttività, efficientismo. Non per niente il modello che viene in qualche modo diffuso come ottimale per il mondo moderno è effettivamente quello connesso a una perfetta efficienza, dove tutto quello che in qualche modo ostacola l'efficienza viene considerato una patologia. Quindi l'ansia è considerata una patologia, non è più percepita come semplicemente una sorta di meccanismo che ti avverte che qualcosa di intenso, di profondo è in qualche modo attivato in te, che sia poi il sentimento, la vicinanza, la lontananza, la nostalgia. Ugualmente gli aspetti di depressione, poiché rallentano le categorie del tempo e coartano la categoria dello spazio, di nuovo viene considerato un qualcosa che non ci sta semplicemente perché ostacola questo meccanismo. È un mondo quindi che in qualche modo definisce quelle che sono le sue idee di patologia, quelle che sono le sue idee di salute. È una sorta di consapevolezza che in qualche modo può aprire a determinati aspetti che anche Recalcati metteva in evidenza, che essenzialmente il fatto che quando a un certo punto mancano gli spazi dell'attesa, della riflessione, anche della frustrazione, del dolore, della depressione, la psiche per sua natura non riesce a mentalizzare. Di fatto non riesce a mentalizzare quelle che sono le emozioni e i sentimenti. Bjorn, che era un psicanalista interessantissimo, parlava essenzialmente di funzione alfa, cioè della capacità che tutti noi abbiamo, se lasciati, tra virgolette, in pace, in tranquillità, di dare un nome a quello che sentiamo. Quindi di processare quello che sono le nostre sensazioni che diversamente sentiamo solo in termini di intensità. È lì fondamentalmente che nasce un qualcosa che struttura una personalità individuale che per quanto possibile riesce a essere abbastanza autonoma da quelle che sono le percezioni del sociale. D'altra parte il sociale, l'economia, il capitale, il mercato funzionano essenzialmente tramite meccanismi di omogeneizzazione. Perché tutto quello che può essere una sorta di previsione perfetta del futuro, di come si muove il mondo, passa dall'idea che gli uomini sono essenzialmente, devono essere categorizzati, devono essere sempre considerati essenzialmente uguali. Ogni idea di specificità, ogni idea di sentimento unico, ogni idea di pensiero creativo deve in qualche modo essere spazzata via. perché è importante riflettere, tutto sommato perché è importante avvicinarsi a una sorta di operazione terapeutica della cultura, non tanto per aumentare l'erudizione, cioè non è semplicemente che se noi impariamo tante nozioni e le abbiamo bene chiare, abbiamo probabilmente degli strumenti terapeutici in più. Probabilmente lo spazio della riflessione, come lo spazio del contatto con la cultura, non è tanto il fatto che ti aumenta quello che sai esplicitamente, ma ti cambia quello che sei matericamente. Molto spesso le persone sono preoccupate dal fatto che rincorrono la cultura, studiano, no, si avvicinano e non ricordano. La possibilità di processo di benessere proprio non è tanto nell'accumulo, ma spesso nella cancellazione. Fai spazio se vuoi assorbire. L'iperpieno, che è legato a tutti i vari modelli e messaggi che il sociale impone, gioca anche sulle modalità di sentirsi costantemente inadeguati rispetto ad esempio agli aspetti della conoscenza e della cultura. Siamo spesso perseguitati dalla nostra inadeguatezza rispetto a modelli, tutti i livelli della vita, no? Non riusciamo mai a essere buoni partner, perché il modello del buon partner è di per sé irraggiungibile. Non riusciamo a essere delle buone madri, perché è totalmente irraggiungibile l'idea di una donna che è solo madre. Non riusciamo a essere a nessun livello dei buoni attori relazionanti, perché l'aspetto della relazione in quanto tale presuppone degli attori che secondo le ricette dominanti sono inattaccabili. Quindi questo crea una situazione di frustrazione. Ugualmente a livello di conoscenza. Esiste presumibilmente un aspetto molto interessante, che è la conoscenza tacita, è la conoscenza implicita, è la memoria che apparentemente perdiamo, è quello che sappiamo e non sappiamo di sapere, è quello che normalmente spiazza totalmente quando hai a che fare con le vite quotidiane delle persone e vedi che le persone riescono con un atto creativo incredibile che non ha niente a che fare con gli aspetti razionali e speculativi a uscire da situazioni incredibili, a reggere degli aspetti irreggibili, a trovare delle risorse dove di fatto ti trovi in situazioni in cui l'unica risorsa che hai è l'impotenza. E tutto questo ha a che fare con un aspetto che è simbolico nel senso profondo, non pseudo simbolico nel significato che il sociale solitamente pone. E lì probabilmente c'è un qualcosa. Tutte le volte che incontriamo degli aspetti che per noi hanno comunque un valore, cioè delle esperienze profonde di senso, a un qualunque livello, l'aspetto importante non è poi se le ricordiamo o no, non è neanche se le sappiamo spiegare, non è neanche se riusciamo a parlarne, è essenzialmente il fatto che tutto questo ha un effetto proprio plastico su quello che è la nostra materia profonda, in quel terreno un po' magico dove i neuroni, le cellule, gli ormoni si incontrano e creano emozioni, creano sentimenti con un salto di livello che ti fa pensare come se tu a un certo punto prendi un uomo, prendi un pezzo di uomo e lo seppimenti e ottieni tutte le varie catene biochimiche e genetiche, le metti su un tavolo e poi lo riassembli tutto questo, non hai più l'uomo. E quindi succede un qualcosa per cui probabilmente quando tutto questo di biologico si incontra c'è un salto qualitativo creativo che probabilmente ha una sorta di parvenza simbolica. E il simbolico è un qualcosa che di per sé non è interpretabile. Il simbolico agisce. E probabilmente ha a che fare con tutti quegli aspetti sconfinati, inconsi, inspiegabili, a tutto quello che ci sfugge, a tutto quello che ci perturba, a tutto quello che incontriamo proprio nella pausa, nell'attesa, nel silenzio, quando riusciamo a meditare, ma in quel senso particolare, dove meditare non è tanto riflettere sulle cose, ma svuotare la mente. Allora, che questo è un aspetto probabilmente difficilissimo da mettere a fuoco, ma è fondamentale anche nelle relazioni. Quando è che accogli l'altro? Quando fai tacere le tue voci? Perché se pur stando in silenzio, non riesci a far tacere le tue voci, cioè quello che ti rappresenti dell'altro. I pregiudizi che hai dell'altro, nell'altro non hai spazio. E di fatto il contatto diventa essenzialmente un contatto solipsistico. In realtà è una vicinanza spaziale, ma non è una sorta di possibilità di co-creare un'emergenza qualitativa, emotiva, sentimentale, attraverso il contatto con l'altro. Quindi in realtà i due aspetti sono probabilmente connessi. Tu accogli l'altro e ti senti accolto dall'altro quando l'altro riesce in qualche modo a trovare questi spazi. È essenzialmente uno spazio vuoto. Ok. Che cosa ne dite di tutto questo?
Io mi permetto in questo momento di solo di veramente apprezzando il vostro lavoro bellissimo, soltanto di quello che secondo me anche tanti altri sentono molto spesso quando ci sono conferenze di tipo anche in cui viene unita la visione psicologica a quella naturalmente filosofica. Cioè quando si vuol parlare di emozioni, di queste cose, no? Si rischia sempre di scadere nel relativismo assoluto delle definizioni e delle... solo questo volevo dire, è un piccolo apposto, no? In realtà non è che volevo fare, non era una critica che abbia valore generale assolutamente.
La domanda è molto bella, mi viene in mente essenzialmente un po' questo, non so se è attinenza. Cioè il fatto che normalmente quando il bimbo molto piccolo ha un'emozione, ad esempio ha paura, se non c'è qualcuno, solitamente la mamma, la reveri materna, no? Che dà un nome all'emozione, l'ansia scivola nell'angoscia, è l'incontenibile. Qualcosa che ha a che fare col fatto che se noi le emozioni in qualche modo la lasciamo allo stato grezzo e non arriviamo a dare un nome all'emozione, non riusciamo in qualche modo a contenerla mentalizzando, dando un nome, l'emozione di per sé non è leggibile. Gran parte dei nostri processi mentali, anche da adulti, passano proprio per il tentativo di definire quello che sentiamo dentro, no? Quella sorta di intelligenza viscerale che ci smuove, ci fa stare lì, ci fa oscillare all'esterno di quello che è il silenzio degli organi. Gli organi parlano, no? E diamo un nome. Però è anche vero che se questo nome si irrigidisce in una sorta di definizione univoca di un qualcosa che invece è simbolico e quindi non univoca, probabilmente un qualcosa dentro muore, come tutte le volte che, e ne parlavamo l'altro giorno, una parola in qualche modo, una qualunque parola densa viene ridotta a una spiegazione univoca. Probabilmente il mondo delle emozioni è un mondo estremamente variegato e le emozioni forti in realtà non sono mai univoche, ma oscillano continuamente tra distanza e vicinanza, no? Tra amore e odio. Tutto in qualche modo in modo estremamente magmatico. Quando abbiamo bisogno di sicurezza diamo un nome a quello che sentiamo e lo chiamiamo in un modo solo. Quando siamo un pochino più forti ci rendiamo conto che tutto questo oscilla. L'oscillazione di per sé disorienta, però è anche vero che l'oscillazione è creativa. Per quel che riguarda poi l'aspetto di terapia, ma non in senso professionale, proprio terapia reciproca, la condizione di incertezza e insicurezza è la precondizione per in qualche modo in realtà aiutare l'altro. Etimologicamente interessantissimo, eh? La parola sicurezza, che è quella a cui tutti noi tendiamo, equivale a sinecura. E se ci pensate bene, tutte le volte che siamo ipersicuri stiamo forse meglio, ma sicuramente allontaniamo l'altro che per sua natura ci perturba e comunque, anche dal punto di vista medico ad esempio, siamo incapaci di cura. Non è un caso che tutti i grandi, molti grandi, che hanno fatto delle elaborazioni scientifiche molto precise, più si spostavano verso una struttura di pensiero che in qualche modo li rassicurava, coerente, logica, più perdevano delle loro capacità terapeutiche. Capitato anche con Freud, capitato con Jung. Nelle fasi in cui erano più insicuri, più incerti per la ricerca, erano più terapeutici. Nel momento in cui, in qualche modo, trovavano un qualcosa che per la loro, la sua particolare logica e coerenza li rassicurava, perdevano la capacità terapeutica. Tutte le volte che noi abbiamo una struttura di pensiero logico, profondo, inattaccabile, di fatto allontaniamo l'altro. L'operazione è più o meno relativamente solipsistica.
È molto moderna, io direi, per tutti quei problemi che, cioè, legati alla sicurezza sociale, al rifiuto dell'altro, appunto, come si diceva prima, no? Dello straniero che crea insicurezza, cioè tutto molto anche, diciamo, riproposto anche dai mezzi di comunicazione, e sempre volendo proprio portare l'insicurezza per chiudere l'ascolto e anche l'affettività con l'altro, no? Perché alla fine non c'è possibilità di emozione in quel modo, no? Lo si dipinge come anche nelle informazioni di carattere, come si può dire, di cronaca, lo si dipinge sempre, lì si deve mettere sempre la nazionalità, okay, no? Un albanese l'ha rubato, quando non è che si mette la nazionalità per l'italiano.
Posso farti un piccolo esempio?
A me colpisce molto questo, tutto quello che hai detto, ma proprio anche l'ultima inflessione del discorso, ovvero la risposta al relativismo. Ci vuole energia, e quindi il suggerimento che più abbiamo energie disponibili, più reggiamo il relativismo. Ma siamo anche più ricchi emotivamente, emozionalmente e come disponibilità. Meno abbiamo energie disponibili, più tendiamo a far sistema, a irrigidirci, a creare steccati, sicurezze, via. Ecco, non ci avventuriamo. Ecco, la osservazione che volevo fare era questa. I poeti frequentano parole e pensieri che sono sempre, come dire, ricchi di tanti significati, di tante possibili letture e riletture. Ecco, in questo senso manifestano una potenza incredibile. Sembrano fragili sti poeti fuori dal mondo, scarni o grassi, è la stessa cosa, ma la verità è che hanno una potenza viscerale che è invidiabile, perché per fare poesia ci vogliono dei margini che sono eccezionali. Mi viene in mente un passo che ieri non abbiamo toccato, di François Julien, quando parla della poesia descrittiva. Dice: perché è così noiosa la poesia descrittiva? C'è quella proprio che ti va a dire i luoghi, i nomi dei luoghi, delle vie di qua, di là, e te li nomina, ma perché ti dà dei termini e quindi finisce poi lì? Grazie. Perché invece è così ricca e potente la poesia evocativa? Ma perché ti lascia il libero gioco della tua immaginazione, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni, delle tue viscere? Ecco, ti tocca le viscere e te le lascia stare. È bella questa cosa. Ci piace che ci tocchino le viscere lasciandocele stare. Prego.
E vuoi parlarne?
Volevo toccare il dualismo che voi adesso, voi due, state esponendo. Dovrebbe essere questa, secondo me, una novità assoluta, espressiva in senso duale. Quello che mi ha toccato più di tutti questa sera sono le persone che espongono in senso duale il pensiero, e quindi toccano due aspetti, due metodi, due modi, due persone, mai uno. Potrebbe anche essere un dittatore quando lui solo parla e non ha dialogo. Fazio e Saviano, la tavola del decalogo di sinistra che espone, propone e stimola quella di destra. Il primo comandamento che dà l'input al sesto, il secondo al settimo. Questa analogia tra i due aspetti, tra la destra e la sinistra, tra le 10 vergini, 5 storti e 5 sacri. Questa dualità che dovrebbe essere la novità, questa esteriorità del nostro pensiero e l'interiorità della nostra sintesi.
Questo è bello, bello.
Fuoco, io da meccanico dovevo, adesso le faccio questo ragionamento legale, quando costruivo vedevo il pezzo da lavorare nel suo interno, col rumore che faceva del trapano nel conficcarsi dentro, allora dopo ragionavo, occhio diceva il maestro, attento, che cosa attento? Ma non hai sentito che ha fatto un rumore strano la macchina utensile, adesso devi controllare il pezzo, l'utensile, se tutto è a posto, devi fare le misure per vedere che sia stato lavorato. Questo vostro rumoreggiare duale,
bellissimo. Guardi, mi veniva un po' in mente, connettendo il suo intervento a quello della signora di prima, c'è quasi la sensazione che anche proprio gli edifici di pensiero, in realtà, se noi proviamo e cerchiamo di interpretare un qualcosa che è un multiverso complessissimo, imprendibile come l'uomo, se ci ostiniamo a cercare qualcosa all'interno dei nuclei epistemologici, cioè all'interno dei nuclei di un qualunque apparato o di scienza o di filosofia, probabilmente è un approccio sterile. La metafora dell'incontro tra culture ci fa pensare al fatto che presumibilmente il nuovo nasce dall'incontro, nasce in quel terreno di nessuno, che è da colonizzare, dove si incontrano i vari tentativi di sapere riguardo l'uomo, la medicina, la psicologia, la filosofia, la poesia. Se si evita il confronto e si ha paura di abbandonare le pseudo certezze delle proprie strutture granitiche di pensiero e non si ci apre agli altri edifici di pensiero, presumibilmente quello che succede è una sorta di pensiero sterile che gira su se stesso e non produce, perché in realtà qualunque struttura di pensiero, qualunque essa sia, è comunque per sua natura inidonea a comprendere per quanto possibile tutto che è la magia e il mistero dell'uomo e della vita. Forse nell'interfaccia c'è un qualcosa di interessante. L'approccio multietnico è probabilmente la grandissima rivoluzione dei nostri giorni, come una volta la teoria copernicana della Terra, che a un certo punto veniva messa a fuoco nel suo aspetto sferico, quindi spiazzava tutto quello che la teoria fondante parlava riguardo alla Terra, e poi dopo Darwin, che a un certo punto passava via l'idea dell'uomo totalmente superiore, definendo la comunità scientifica una sorta di possibile continuità con l'animale, e poi Freud, che a un certo punto dice che l'io non è padrone in casa propria, e quindi l'io in realtà è una struttura che è totalmente asservita, quelle sono le spinte inconsce, per la loro natura simbolica, incontenibile, inspiegabile. Ora arriva a un certo punto questo contatto diretto di colui che è diverso da noi, ma non è un esotico lontano, comincia a condividere la nostra continuità, viene qui per rimanere e mette a contatto culture ugualmente interessanti, ugualmente profonde rispetto alla nostra, e ci mette in crisi. Questa, la crisi però, in senso orientale, ha questo duplice significato di sofferenza, instabilità, ma anche opportunità. D'altra parte, se non vai in crisi non cambi, se non cambi presumibilmente muori.
Poiché ha citato Freud e Jung, io ho intuito, diciamo globalmente, il discorso, lo ha già fatto con questi frammenti, questi interventi, però le chiedevo se può riprendere il concetto riguardo Jung, cioè il discorso della certezza e della sicurezza, perché io ricordo dalle letture la dichiarazione di Jung, io diciamo facsimile, no, al parole di memoria, io non rinego nulla di ciò che ho scritto e non cambio una parola, leggo i miei amici. Ma ricordo anche in un'opera un'attenzione agli studenti, agli psicoterapeuti, queste parole orientativamente. E quando vi troverete di fronte a un paziente, dimenticate tutto ciò che avete studiato, ponetevi dinanzi a lui come ad un essere umano. Ecco, questi sono i miei ricordi delle letture fatte nel tempo, e mi interessava se appunto lei può darci un esempio ancora più concreto, perché Jung non è così lontano, la pubblicazione, l'uscita del libro rosso, la mostra in Svizzera, tutte le iniziative, le prossime pubblicazioni in America, il libro nero, i sogni dei bambini. Io le chiedevo questo personalmente, non so se gli altri... c'è anche una piccola cosa che per me sarà immensa, la ringrazio.
Grazie, questo apre uno scenario enorme, grazie, un orizzonte che... Ma la sensazione che mi nasce quando mi trovo di fronte a questa citazione che lei mi dice riguardo al non negare quello che uno ha scritto, quello che uno ha pensato, mi fa pensare alla sensazione che di fatto noi siamo quello che abbiamo pensato, che abbiamo vissuto, che abbiamo emotivamente sentito. Tutto quello che fa parte della nostra biografia non è semplicemente un racconto che noi possiamo porre. In maniera estremamente più materica siamo noi, cioè noi siamo la nostra biografia. Il negare parte della nostra biografia è una sorta di alienazione non nei riguardi dell'altro, ma nei riguardi di noi stessi. È una sorta di lacerazione, di non accettazione di quello che siamo. Una sorta di naufragio nel confronto tra mio, io come lo percepisco, è l'io ideale, oppure ideale dell'io addirittura, che a un certo punto mi crea una incapacità di riconoscere me stesso. E questo è problematico sia per una mia idea di continuità, che un'accettazione della mia biografia, quindi quello che sono, e anche nei riguardi dell'altro. Questa sorta di bisogno che reciprocamente abbiamo di essere e di avere dei testimoni emotivamente reciprocamente disponibili della nostra storia probabilmente passa da queste sorte di riflessioni. Io non so, nel mio lavoro, come medico di base in una zona di montagna dove l'incidenza delle persone oltre settantenni e oltre trentenni sono molto elevate, esistono delle coppie di grande senilità, di novantenni ad esempio, no? Che vivono insieme per anni e anni, e quando qualcuno per qualche motivo cede, muore, l'altro inspiegabilmente dopo poco muore. La sensazione che viene meno una testimonianza fondamentale, emotivamente disponibile, intima della vita dell'altro, e senza testimone della propria vita con tutte le sue sfaccettature, auliche, meno auliche, alte, basse, medie, raccontabili e indicibili, probabilmente non c'è possibilità di vita. Quindi in questo senso probabilmente è un errore, ma non etico, epistemologico, è un errore profondo quello di negare quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo scritto, perché negare un pezzo di noi.
Sì, sì.
Spero di avere un po'.
Sì, sì, almeno per... Io la ringrazio per, diciamo, per le mie letture, cioè lei ha raggiunto un nucleo per me vitale, insomma. La ringrazio.
Grazie a lei.
Posso provare a dire una cosa? Allora, di nuovo, come ultimamente faccio, io sono stata in analisi, ho fatto un percorso di analisi.
e lì ho avuto modo di confrontarmi con alcune cose di cui parli lei. Cioè, per esempio, la molteplicità dei pensieri. A un certo punto mi sono accorta di avere tanti di quei pensieri di cui non ero a conoscenza. Io ricordo all'inizio che al mio psicoterapeuta ho detto: lei mi sta rovinando la vita perché mi ha riempito di pensieri inutili. Lui mi ha chiesto, io, lui stava seduto dietro di me e con me davanti sulle tre. Io questa cosa la racconto tanto per dire che davvero io assomiglio l'analisi, il percorso dell'analisi, alla scoperta che la Terra era rotonda quando uno pensava che stava su una Terra piatta. Però la mia domanda, la mia, diciamo, constatazione, anch'io sono un medico, quindi quando mi ritrovo a parlare con i pazienti che le ripresentano patologie psicosomatiche, le ripresentano e cambiano il luogo, guariscono di quello, ma si ammalano di quello, di quell'altro, di quell'altro. Credo che siamo di fronte alla, come dire, alla consapevolezza che l'uomo non può più andare avanti separato, con la parte razionale che va da una parte e quella irrazionale che va dall'altra parte senza che una conosca l'altra. Credo che sia questo. Noi abbiamo pensato all'ideologia, alle religioni, a tutte queste robe. In realtà credo che bisogna ripensare ad un uomo fatto dove, che ricompone le emozioni e la razionalità. Però come si fa questo percorso che non sia una persona sul lettino d'analisi con uno psicoterapeuta che cura 30 persone in una vita? Cioè, io mi pongo il problema di, perché io posso dire faccio il vuoto, ma io adesso ho esperienza di cosa vuol dire vuoto. Okay. Ma all'inizio io, quando il mio psicoterapeuta si avvicinava, io lo allontanavo perché non avevo possibilità di contenerlo. Allora, quando noi diciamo facciamo vuoto nei confronti dell'altro, possiamo dire, ma fare è un'altra cosa. Domanda. D'accordo. Come facciamo a fare in modo di crescere un po' tutti?
Lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo, mi verrebbe da osservare.
Più o meno.
Sì, più, vabbè, ha sempre più o meno, è ovvio. Sempre più o meno. E anche evocando il lupo nella fiaba di Cappuccetto Rosso, perché c'è il lupo. Vorrei citare una frase di Giorgio Donini che, voglio dire, attualizzando questo discorso sul piano del sociale, ci consente di parlarne e quindi di incominciare ad ascoltare questo silenzio e a osservarlo, incominciare, è ovvio che questo è un contesto in cui è già molto se si ha il coraggio di additarlo. Ecco, non dico poi indicare, perché l'indice indica troppo, additare anche col mignolo. Scrive Giorgio Donini: le società tradizionali hanno risolto questo delicato problema della compatibilità, sono quindi state evolutivamente positive nella misura in cui hanno evitato la dissociazione, hanno prevenuto in qualche modo la schizofrenia. Nella società moderna diventa invece sempre più difficile trovare una mediazione tra corpo e mente. Manca la mediazione simbolica tra ciò che è biologico e ciò che è coscienza. Quindi vuol dire spostare la lente in questo intervallum, in questo metaxu, in questo luogo di passaggio, e beh, insomma, secondo me è l'operazione che bisogna incominciare a fare, ecco. Il dirlo è ovvio che non è sufficiente, l'additarlo neppure, accidenti se non si parte neanche a dirlo, però nella terza parte Giorgio Donini sostiene che il fatto di indicare e di dare parola a queste cose è già terapeutico. Ecco, su questo io gli chiederei un esempio, faccio per dire, perché non vorrei poi che fosse una fede.
Allora l'ha veramente letto tutto.
Che
buono. Ma stiamo toccando un punto veramente difficile. Non ho risposte. La sensazione è che forse si potrebbe provare a parlare di una sorta di processualità. Non so, è stato un esempio pratico che forse lei può percepire e tutti possono percepire, ma lei ha due livelli, essendo anche a livello professionale un medico. Sai quando si parla di empatia, ad esempio, no? Questo termine che inizialmente è estremamente interessante, poi piano piano sta diventando una sorta di tormentone, se ne parla tanto, no? Quindi inizialmente affascina, e tu, come tutti i nomi, anche estremamente importanti e significativi, nel momento in cui vengono tanto utilizzati, a volte anche in maniera superficiale, insomma, non contestualizzata, perdono di pregnanza. C'è però un aspetto forse interessante che a volte sfugge. L'empatia, specialmente l'empatia terapeutica, non è tanto il fatto di sentire, non è solo il sentire insieme all'altro quello che l'altro sente. È un po' come quando uno sta male, vede qualcuno vicino a voi, intimo, che vi tocca con la sua sofferenza, o detta o muta, e voi partecipate a questa sofferenza e la stemperate, non lo fate sentire solo. Però, se voi rimanete lì, dentro questa sorta di magma di dolore, di malessere, di sofferenza, colludete con il malessere, il dolore, la sofferenza. E allora fate un'altra sorta di processo basculante, vi fate un po' indietro, riprendete le distanze, provate a ragionare, provate a vedere che cosa potete strategicamente dire o fare, secondo una modalità che è più razionale che emotiva. E poi rientrate. Se rimanete a un livello razionale, la distanza di per sé elimina ogni contatto. Voi potete essere perfettamente lucidi, coerenti, ma distante, dal punto di vista della distanza non passa di fatto nulla, passano parole vuote. Se voi rimanete dentro, rimanete annichiliti da quella stessa sofferenza che vorreste in qualche modo aiutare a lenire. La processualità che in qualche modo mettete in atto, che è un po' una processualità tra il mondo emotivo e quello razionale, tra quello che si sente e il ragionamento su quello che si sente, è una modalità che proprio per il fatto che è dinamica, probabilmente correla con la vita. D'altra parte la vita, tra le varie sue caratteristiche, non si può definire, ma una delle possibili relative definizioni interessanti è che la vita è un processo cognitivo interminato. È un processo di cognizione, di apprendimento interminato. Dal primo vagito, probabilmente da quando addirittura lo zigote si forma dall'unione dei due gameti fino all'ultimo respiro, noi apprendiamo dal punto di vista emotivo e dal punto di vista cognitivo. E questo apprendimento è essenzialmente un apprendimento materico, che all'esterno ci cesella, no? Dal viso paffuto del bimbo arriviamo al viso più definito del giovane adulto, e poi dopo compaiono le prime rughe, e in qualche modo sono una sorta di scarnificazione, poi le seconde rughe, poi le terze rughe. No? E la Magnani, che è un'attrice interessantissima, quando ha una... truccatrice che la stava preparando per presentarsi in scena, che stava cercando di sistemare questa sorta, non so, di cerone per tamponare queste rughe e rendere il viso fluido, e a un certo punto la mandò via dicendo: ma non sai quanto mi è costata questa ruga, e quindi perché me la devi cancellare, già che questa ruga sono io, no? E questo probabilmente, insomma, non so se ha a che fare con qualcosa che abbiamo cercato di affrontare oggi, e penso che qualcosa ha a che fare.
Posso?
Sì.
Non so se c'erano degli altri. Io ho l'impressione che quello che ci avete detto, che ci è molto piaciuto, credo, ci regala una grande consapevolezza di cosa ci sta succedendo. Quindi ci fa capire la patologia. Quindi noi sappiamo che in qualche modo abbiamo una patologia che ci ha investito, da cui non riusciamo a uscire. Perché poi, quando siamo fuori di qua, noi ripiombiamo nel sistema. L'altra volta si parlava della logica del maschio, poi possiamo chiamarlo la logica del cavaliere, insomma, lo possiamo chiamare in tanti modi, però alla fine è il mercato, il consumismo, il produrre, la prestazione, questo è quello che c'è da fuori. Quel sistema lì, io lo vedo come un sistema vischioso, noi da lì non riusciamo a staccarci. La mosca quando va dentro la ragnatela sta lì, fino a che si viene imbottolata e poi la fa fuori. Io credo che individualmente, adesso non voglio dare un messaggio negativo, la consapevolezza è già una cosa positiva. E quello credo che ci aiuti a navigare in questa sorta di vischiosità, un po' meglio che qualcun altro che invece non se ne accorge neanche. Però ho l'impressione che siano, e ve lo chiedo, e mi collego a quello che è stato detto prima, è stato chiesto prima, ma noi poi concretamente cosa possiamo fare, cosa diventiamo, che possibilità abbiamo? Ma io dico, non è che c'entra anche la storia, i movimenti collettivi, che a un certo punto, voglio dire, la società stessa diventa un corpo che vive le patologie e vive quindi le evoluzioni e le involuzioni. Che a un certo punto certi periodi finiscono e se ne aprono degli altri, in quel sistema caotico che è l'individuo ma che è anche la società. E quindi, voglio dire, ricollochiamoci lì, anche nei processi storici, e cerchiamo sì, individualmente di avere questa consapevolezza. Siamo poi in mezzo, siamo nella storia, siamo la storia. Quindi le cose a un certo punto cambiano perché c'è una qualche pulsione che arriva a maturazione. E finisco col chiedere una mia curiosità. Io sento sempre parlare di postmoderno, anche oggi si è parlato di postmoderno. Io credo che siamo fuori dal postmoderno. Questa è una domanda così, una mia curiosità. Cioè, io credo che sia iniziato tutto dal postmoderno, quello che stiamo vivendo. Ma qui siamo nell'ipermoderno o nella frammentazione di quello che siamo. Cioè, siamo nella frammentazione perché qui non ci sono più temi vincenti, non ci sono idealità, c'è una polverizzazione degli esseri e dei valori. E c'è un relativismo, mi ricollego a quello che diceva il Signore, nel senso che vanno bene tutti i comportamenti, anche quelli sbagliati. Questo è pericoloso, non tanto il relativismo di per sé, perché il relativismo io lo vedo come una cosa che mi dice sì, ci sono altre possibilità, non c'è mica solo la tua, ma il fatto che qualcuno fa delle cose che una volta erano orrende, che oggi hanno uguale dignità se non di più della mia o di altri, per non dire della mia, questo è preoccupante. E poi scusate, volevo ringraziare in particolare questo signore, quello indiano, che ha parlato del sole in un modo così filosofico, cioè, io la ringrazio, volevo applaudire. Grazie,
per ha fatto un collegamento che è meraviglioso.
Grazie.
Ma d'accordo. Un attimo, solo. È un ossimoro.
È un ossimoro, infatti. Proviamo.
Proviamo a raccogliere, visto che ci sono diversi che alzano la mano, due o tre osservazioni o note, in modo da perché altrimenti diventa tardissimo. Prego.
Riguardo al discorso dell'altro, dell'incontro, mi veniva in mente la citazione di Boris, adesso sbaglierò il cognome, Cirulnik, credo, che diceva: è curiosa la condizione umana. Senza la presenza dell'altro non possiamo diventare noi stessi. E in un certo senso mi sembrava che nella società umana moderna è proprio quello che manca, perché negando l'ascolto all'altro, negando il vuoto per l'altro, finiamo per negare noi stessi, e negandoci ci neghiamo all'altro, che a sua volta non può diventare se stesso, insomma, quindi diventa come un circolo vizioso di una società che si nega.
Prego.
Rispetto anche a quello che diceva prima il Signore,
forte, così sentono in fondo.
Io credo che anche rispetto ai periodi storici, eccetera, cosa possiamo fare? Forse possiamo essere persone, cioè nel nostro divenire far fatica, cioè il divenire è faticoso, ma è l'unica cosa che possiamo fare, se no diciamo è già tutto perso. Invece probabilmente, singolarmente, sarà poco, ma si può fare qualcosa, secondo me. E cosa si può fare? Forse rispetto a tutti i discorsi che abbiamo fatto anche le altre volte, di genere o non genere, Io credo che si possa vedere l'altro come persona e non come genere. Pretendere, forse, una volta tanto, il diritto alla vita, alla dignità di esistere. E allora, per esempio, noi donne che per secoli siamo state destinati come se fosse stato qualcosa di seconda categoria, no? Ai sentimenti, all'accudire, al crescere. Questo in parte ci ha anche arricchiti, perché ci ha dato più consapevolezza degli stati d'animo, di dar parola alle cose e anche, e che, come diceva anche il dottore prima, che non sono però statici. Cioè, sta sempre in divenire. E allora, per esempio, io come donna cosa posso fare oggi? Forse posso guardare e lavorare sui bambini. Se noi vogliamo un mondo diverso, lo dobbiamo almeno immaginarlo. E dopo che l'abbiamo immaginato, dobbiamo fare qualcosa per costruirlo. E allora cosa si può fare? Forse si può, non so se si può dire rieducare, perché non so se c'è stata mai una società che ha educato ai sentimenti. Ma non ai sentimenti nel senso di io voglio mio figlio secondo quello che io penso, ma educare i sentimenti vuol dire portare fuori quello che la persona è nato è. Cioè, per cui educare a dare sensibilità alla meraviglia, alla bellezza di qualcosa, a vedere nascere un fiore, una radice, a mettere il semino della carota e far vedere l'attesa e poi che spunta, a far capire la delicatezza di un fiore e la bellezza di quella delicatezza, che ci sono fiori che durano una giornata, far vedere al bambino che il giorno dopo non c'è più, però è esistito, no? C'era quella bellezza. Allora, se noi donne abbiamo questa ricchezza, perché per secoli forse l'uomo ce l'ha messa da parte pensando che eravamo, invece alla fine forse ci ha regalato qualcosa l'uomo mettendoci da parte, perché ci ha regalato una ricchezza. Allora, a posto di essere simili agli uomini per avere un potere, probabilmente possiamo, finalmente è venuto il tempo di dare voce a questa ricchezza che abbiamo, di formare dei bambini non di genere ma di persone che rispettano l'altro, e forse avremo uomini che violenteranno un domani meno donne.
Come Poncinelli, Edoardo Poncinelli fu stimolato da una signora che sulla sia di quella che vedete io, quella signora adesso, facciamo una legge per fermare la violenza degli uomini sulle donne, perché la responsabilità, diceva questo signore, attenzione. Allora Poncinelli dice, ma scusi, ma lei da dove ha preso questa sua indicazione? Ma non dicevo i giornali, la televisione. Ah, perché lei crede nella televisione? Silenzio, non sa nessuno. La violenza, se non è caratterizzata da un'analisi duale, è difficile stabilire.
Certo. Molto sofisticato.
La catena di vantaggio.
No,
è vero.
Lei
no, beh, era il discorso sul linguaggio, il discorso del linguaggio interiore, perché non è una novità, se ne sente parlare, o comunque c'è tutta una letteratura, ci sono tanti punti di vista, però anche qui noi abbiamo un gap, cioè noi interpretiamo, o accediamo al linguaggio interiore attraverso il linguaggio esteriore. E com'è possibile? Perché se il linguaggio interiore dovesse possedere, io non lo conosco, io mi ritengo assolutamente superficiale, ci sono persone invece che dicono che sono più profonde, forse i poeti, ecco, tra virgolette, però non so neanche loro, quindi vado verso il discorso ovviamente più dal punto di vista terapeutico, si intende, eh? E questo linguaggio interiore, quindi, che poi dovrebbe dare accesso a che cosa? A una conoscenza di sé, riflettuta dell'altro, se non ha la grammatica e la sintassi, perché noi ragioniamo così, eh? Cioè, noi comunque il linguaggio per noi è strutturato secondo categorie razionali. Quindi, no, cioè, come si fa a definirlo? Che possibilità abbiamo di accesso? Io faccio fatica, sì, il vuoto può essere, ma se la meditazione mi porta al vuoto nella cosa è un discorso, se mi porta al vuoto nel linguaggio è un'altra. Non c'è corrispondenza tra linguaggio e cosa.
Il vuoto.
E poi noi diamo il nome dopo, alla fine, il nome della cosa. Diamo il nome della cosa.
Okay. Certo, però io non sottovaluterei l'intervallo. Io non sottoliterei quella epoca, quella sospensione, quell'intermezzo che non è già battezzare col nome e inscrivere nel Logos, ma sta ancora ascoltando. Noi manchiamo di lena all'ascolto, di pazienza, di capacità di stare lì, ecco. Non siamo sentinelle di niente, ma neanche di noi stessi, accidenti. Allora, secondo me, la cosa delicata, c'è un'indicazione nel testo a pagina 389, no, perché io parlo come ha anche indicato, attenzione bene, qua se anche c'è uno che parla, non parla mai di sé, poi attenzione bene, parla sempre di opere, di autori, ci sono sempre due o più, attenzione. Quindi stasera non è duale, è trino, perché questo testo è già un'altra cosa anche dal dottore che l'ha scritto, c'è ben chiaro, così come il linguaggio interiore, una volta che prende una forma, è già altra cosa. Ma attenzione bene, quanto è ristato presso l'emozione, presso il viscerale, presso il conturbante, presso l'impulso, quanto arco baleno adatto al desiderio. Questo è il gioco, questo è il gioco che noi dovremmo incominciare a fare un po' di più, ecco. Allora, citandolo in modo cieco, quindi poi lui dirà altre cose, ma queste le ha scritte, quindi le ha dette, ci sono
fatto l'errore di scrivere,
è così, così dice, per esempio, parla invece, ecco la contrapposizione rispetto al simbolico eroico, onetto, pulito, il simbolico concettuale del logos, lasciamo stare il sociale, che è ancora un'altra cosa, quello proprio, quello avanza sempre gamba tesa, quelle sono sempre calcagnate nelle gengive, sempre, così procede, e sistematicamente.
Ma ce le diamo anche per conto,
no? Ma noi siamo lì sempre pronti, siamo disponibilissimi a riceverle, siamo, godiamo, siamo masochisti però, ma siamo masochisti. Dice, invece, i piccoli cambiamenti, ecco qua la logica, e questo è proprio anche in linea con François Julien, le modificazioni silenziose, le transizioni minime. Noi guardiamo solo le cose già accadute, già evidenti, già pesanti, consistenti, non stiamo a vedere come via via evolve la cosa, non ci diamo questa pazienza, noi non abbiamo l'attenzione, noi abbiamo l'intenzione, noi partiamo con i progetti e aggrediamo il reale, noi siamo intenzionali, non siamo attenzionali. Non stiamo attenti a cosa sta accadendo, ma qua c'è già scritto, dice, il testo che adesso ho citato è del 2010, questo qua è del 1900, 89, 88, no, 98, no, 98, dice, invece i piccoli cambiamenti subentranti e per lo più inapparenti tendono a volte a declinare con gradualità una struttura, declinare, quindi c'è già una piccola grammatica, ma sono loro però a offrirmela, io dovrei star zitto, cioè, guardate che la pratica del vuoto e del silenzio non è un giochetto di parole, è difficilissima, tutto ci spinge, poi siamo frastornati, dice, a definire con gradualità una struttura simbolica, dinamica, in cui almeno inizialmente convivono caratteri di immutabilità e caratteri di variabilità. Perché io non prendo atto che sono insieme un continuum e un differente, un mutabile, ma nel medesimo tempo e sotto il medesimo aspetto. Io sono splendida, cioè splendida no, sono vitale contraddizione. Questo, cioè, noi non riusciamo a stare davanti alla vitale contraddizione, ecco. E continua, tali cambiamenti sono la risultante di oscillazioni continue tra il vecchio simbolico della vita
barra vita, basato sulle differenze pseudoculturali e spassate per interne alla vita stessa, e il nuovo paradigma, vita non vita. Cioè, io mi gioco in verità, non su un piano logico, splendido, luminoso, che è il continuum razionale, ma sempre tra la vita e la non vita. Cioè, ciò che in me è profondamente vitale è questo sacro giocarsi tra la vita e la non vita, eh. È lì che casca l'asino, è lì che noi dovremmo riaprire la partita davvero molto complessa, molto difficile. Ecco.
Però era solo per dare un, per citare una pagina.
E quando si scrive dopo sulla carta, dopo si è chiamato a un qualcosa che
scritta,
uno non riesce più in qualche modo a addolcire, a cambiare. Avevi capito male, non l'ho detto proprio così. Pensate però in relazione ai vari interventi, non so, specialmente all'ultimo, mi viene in mente che tutte le volte che noi, ad esempio, cerchiamo di descrivere a qualcuno i nostri sentimenti, le nostre emozioni, proprio nel momento in cui cominciamo a parlare, cominciano a fluire le parole, solitamente siamo colti da una sensazione di inadeguatezza. Cioè, mentre parliamo, siamo proprio noi che abbiamo la sensazione di stare dicendo un qualcosa che non è esattamente quello che vorremmo dire. Quando l'altro ci dice qualcosa, noi interpretiamo e siamo spaesati dal fatto che c'è qualcosa in noi che ci avverte che esattamente non stiamo interpretando esattamente quello che l'altro vorrebbe dire. Quindi è una sorta di gioco di fraintendimento continuo e di malinteso, che solitamente viene interpretato come una lacuna, perché normalmente noi tenderemmo, come una sorta di illusione, al controllo delle parole, a un linguaggio univoco, al fatto che tu devi esattamente capire quello che io dico, e se tu non capisci bene, questo crea fraintendimenti e malintesi. Però è anche vero che se paradossalmente voi pensate che in una relazione specialmente intima, profonda, il malinteso per qualche natura venga eliminato, succede un aspetto paradossale, non c'è più niente da dire. E allora, finisce, eh? Io e te litigavamo continuamente, avevamo sempre qualcosa da dire, a un certo punto litighiamo più, non diciamo più nulla, ah, come mai, dovremmo stare benissimo, è stato idilliaca, finisce. Finita la relazione, perché ci siamo detti tutto. Teoria, poi in realtà non si dice mai tutto, ma abbiamo, diciamo, un'illusione condivisa, ma quindi pericolosa, e ci siamo detti tutto. È interessante questo, no? Perché il linguaggio non è mica importante per il contenuto, in realtà, è importante proprio perché dà ossigeno, energia a questo continuo scambio che si basa proprio sull'ossidazione delle parole e dei significati, a tanti livelli. E questo succede anche nel linguaggio e nel dialogo dentro di noi, semplicemente perché non esiste un linguaggio razionale che ricalca esattamente il linguaggio emotivo. C'è una differenza fondamentale che tutti noi percepiamo continuamente, che è quella tra lo spiegare e il comprendere, lo diceva Jasper. Comprendere vuol dire percepire un qualcosa secondo canali multipli emotivi, prima che razionali. Spiegare, avere l'idea, lo schema categoriale di quello che in qualche modo ci sembra di aver compreso, ma in realtà molto spesso riusciamo a spiegare qualcosa senza aver capito nulla e riusciamo a comprendere qualcosa e non riusciamo affatto a spiegarlo, anzi ho la sensazione che premino riusciamo a spiegare più probabilmente abbiamo compreso, perché comprendere a meno profondo vuol dire anche ammettere che non ci sono parole adeguate, ma sono vaghi pensieri e discorsi abbastanza lontani che hanno un'approssimazione proprio molto molto distante rispetto al significato profondo delle cose. Un'altra sensazione interessante, che probabilmente è vero, insomma, c'è un aspetto biologico profondo, bios, che diversifica il sentire, il modo di utilizzare i linguaggi tra il maschile e il femminile. Il linguaggio femminile è più polifono, il linguaggio maschile è più monotonico, infatti il linguaggio maschile spesso, nel momento in cui collassa, lascia spazio alla violenza. E questo effettivamente è un aspetto presumibilmente dovuto a tantissime cose, no? Il fatto che la donna comunque ha in sé una doppia soggettività, un uomo una soggettività sola, se la gestisse meglio ma è più superficiale, si fida più dell'illusione del controllo e del potere, l'aspetto femminile è più magmatico ed è molto più abile probabilmente a tenere insieme, a far coesistere apparenti pulsioni e tensioni opposte. Quindi lì si apre però un discorso ampissimo, no? Presumibilmente l'origine, no? Della damade femminile può dare probabilmente la risorsa è più sul versante femminile o sull'aspetto femminile comunque del genere, presumibilmente. Perché è più oscillante, più drammatico e più complesso, no? Ed è al confine tra due vite, fondamentalmente. La propria è quella di qualcuno che viene generato nell'immaginario, comunque il simbolico nel reale, a livello poi psichico in realtà cambia, ma non tantissimo, insomma, so se...
Sì, ma questa è una delle cose che io dico sempre, e cioè che, ed è un, come dire, un mio pallino, no? Che gli uomini, come dire, fanno fatica a considerare noi, le donne, l'altro. L'altro. L'altro portatore di altre cose, di altri pensieri, di altre sensazioni, sentimenti, e non aprendosi all'altro, ma considerandoci come, di volta in volta, il divertimento del sabato sera, piuttosto che la madre amorevole, piuttosto che ti accoglie e abbraccia, finisce per togliersi e toglierci la possibilità di esprimere qualche cosa d'altro che è altro da lui e da lei, insomma.
Ma direi che anche molte donne hanno la difficoltà di vedersi l'altro, cioè questa cosa del... anch'io condivido questo, che c'è un pensiero e una cultura egemonica maschile e la voce femminile non ha luogo, la cultura femminile comunque è sempre stata ancora legata a Miss Barber. Però condivido anche che comunque, cioè penso anche che comunque molte donne non... vogliono omologarsi, forse anche questo lutto di questa società che vuole omologare il tutto e che non dà spazio alle emozioni, che è un po' il sapere soprattutto femminile, però vabbè,
sì, c'è un signore, che deve... Sì.
Proprio oggi ho letto il titolo, il libro della filosofa Nussbaum,
sì.
I limiti dell'uguaglianza,
okay.
Handicap, nazionalità e specie. Quindi non viene contemplata la il genere, viene contemplata il genere. Quindi vuol dire che siamo arrivati al punto che la nazionalità è un discrimine più forte del genere.
Il sociale del lavoro, cazzo,
è ancora di più la specie, diciamo, no? Cioè ognuno di noi, anche il più disgraziato tra di noi, ha un tale potere di vita e di morte sugli animali, sulle piante, sull'ambiente, che insomma ci rende onnipotenti. Quindi una parte forse del fenomeno di guarigione risiede, oltre che nel raggiungere una certa uguaglianza tra terapeuta e paziente, risiede anche nel riuscire a elaborare anche simbolicamente la rinuncia a una parte del nostro potere, del potere degli uomini, sull'ambiente e sulle specie, sulle altre specie, di cui parliamo molto raramente e mai in questo contesto.
L'anno scorso con Derrida sull'animale che dunque sono, delle cose abbastanza pungenti in merito, voglio dire, le abbiamo dette. Io devo dire una cosa, che sono le 11 e ci avevamo e non abbiamo fatto neanche la pausa della sigaretta, voglio dire. È una cosa abbastanza.
Non c'è bisogno di creare il luogo.
Sì, no, beh, ma certo, il duale e il trino, certo.
No, comunque, sì,
certo. Bella. È un punto impegnativo, no, certo. Dai, che crediamo, sì,
Beh, cosa dite a questo punto? Vi ringrazio dell'attenzione, degli stimoli. e auguri per tutto, ok?